Buonasera a tutti, io vi ringrazio veramente di cuore di avermi invitato qui e poi che avete fatto tempo e avete programmato questo tempo per stare qui a sentire quello che noi facciamo in Albania alla difesa, per la difesa della vita. E così io voglio raccontarvi un po' del Centro per la Vita San Giuseppe, o come si chiama in albanese, Centra per Jetën San Giuseppe. Io mi sento veramente onorata di partecipare a questo convegno con tutti voi presenti. Scusate se io leggo di volte a volte, perché per me è un po' difficile parlare così a braccio in una lingua straniera, così penso che mi potete capire. Prima di raccontare della storia del centro, io vorrei dire due parole su di me, e poi, prima di cominciare con questo, vorrei ringraziare veramente Elisabetta, il Movimento per la Vita e anche il Centro Ufficio per i Migranti qui nella Diocesi di Brescia, che hanno fatto possibile che io venissi qua a raccontare un po' questa storia, che è nata come una vera e propria vocazione, perché neanche io pensavo di fare questo nella mia vita. Avevo tutta un'altra vita e poi ho dovuto lasciare tutto per stare in questo cammino a difendere i più piccoli e i più indifesi tra di noi, che sono i bambini non nati, per le vite in attesa, non in attese. Le vite che attendono a vedere la luce del mondo, come tutti noi, per quello che sono e così come sono. E così io vorrei presentarmi. Sono Chimete Clegna, con il nome di battesimo Maria Caterina. Soltanto il mio nome, se vai in Albania, ti diranno che sono musulmana, perché io vengo di una famiglia di tradizione musulmana. E io ho incontrato Cristo a 17 anni, poi mi sono battezzata a 19 anni e poi ho fatto la cresima a 33 anni. Dopo un, diciamo così, un lungo allontanamento dalla chiesa per quasi 7 anni, e poi sono ritornata. E così che la mia famiglia, potrei dire, pur essendo di tradizione musulmana, ha rispettato la mia scelta di conversione e di adesione al cristianesimo, senza fermarmi troppo a questo incontro con Gesù, sai, che ho detto a questa età giovane, sai, di 17 anni, alla mia conversione in cattolica. Vorrei parlarvi un attimo della mia seconda conversione, del mio rientro nella chiesa dopo aver lasciato proprio la chiesa per ben 7 anni, dall'anno 2000 fino al 2007. In 2008 poi sentì un grande vuoto che solo il Signore poteva proprio riempirlo, e non solo, ma mi ha dato anche il dono di vocazione, di questa vocazione per la difesa della vita. E però io non sapevo, sai, di quale vocazione si trattava, che cosa era tutto questo, non sapevo fare niente, però mi sono messa in ricerca. Con l'aiuto del mio padre spirituale, che anche tu conosci molto bene, padre Flavio Cavallini, un veneto di Verona, però albanese naturalizzato dal 96, io ho potuto fare un discernimento buono e maturo per quasi 3 anni. E poi, se parliamo degli inizi del centro, nel 2010 io avevo incontrato, avevo conosciuto una giovane che è quella che sta dando la mano proprio a Monsignor, al prete, al Monsignore lì, che è un medico di professione, dottoressa Melinda, che organizzava proprio preghiere e veglie per la vita nella cattedrale di Tirana, che era una cosa nuova per me, sai, già rientrata nella chiesa e poi vedendo lei facendo queste cose, sai, proprio mi ha attirato l'apostolato che lei stava facendo. E andavo con lei a pregare davanti le due maternità, i due ospedali di maternità della nostra grande capitale. A maggio del 2011 le organizzò proprio una conferenza per la vita a Tirana, dove ha invitato Monsignor Philip Riley, quello che voi vedete nella foto, che lui è il fondatore proprio dei Helpers of God's Precious Infants, o in italiano i soccorritori dei bambini preziosi di Dio, che è un apostolato non soltanto negli Stati Uniti ma anche nel mondo, anche a Tirana adesso, che è un apostolato della Chiesa Cattolica e poi che si svolge pregando proprio davanti alle cliniche abortive. E lui da più di 30 anni ha svolto proprio questo apostolato, pregando inverno ed estate, 5 giorni, 6 giorni alla settimana, proprio davanti a questi a queste cliniche abortive, e hanno salvato tante vite e poi hanno fatto sì che con le loro preghiere si chiudessero tante cliniche abortive. Adesso festeggiano proprio la vendita di queste cliniche, che adesso si stanno trasformando in cliniche per la vita invece di cliniche per la morte. E così la preghiera dà i propri frutti. E così io in questa conferenza dovrei proprio tradurlo dall'inglese all'albanese. E così ho avuto la fortuna di conoscerle un po' meglio. E si dice, c'è un detto che dice che il Signore, se vuole raccontarti proprio la sua chiamata, la sua vocazione, ti porta uno dalla fine del mondo. E proprio a me ha portato proprio questo santo vivente che è ancora vivo, sta combattendo con il cancro e altre cose, malattie dell'età avanzata, e così che ha portato proprio lui a dirmi, sai, che proprio mi stava chiamando, sai, in questo cammino della difesa della vita. E così che lui mi ha mostrato che questa era la mia missione, la difesa della vita nascente. Ok, bello, ho saputo questo, ce l'avevo chiaro, però come? Perché in Albania non avevo nessun riferimento, pur avendo la Chiesa che sempre sai, protegge la vita e tutto quanto, però non era, sai, non c'era un apostolato che faceva solo questo, sai, materiali in albanese nulla. Ho dovuto, sai, fare un po', sai, di studio autodidatto, fai da te, scaricare documenti dall'italiano, dall'inglese, dall'internet, comprare dei libri, qualcuno mi donava qualche libro, qualche materiale, e così che mi sono data da fare. Poi padre Flavio mi ha proprio affidato anche i corsi di formazione dei fidanzati, sai, a parlare a loro della cultura della vita e poi anche quella della morte, sai, come proteggere i bambini e come accogliere i bambini che vengono nel matrimonio, come sapere, sai, conoscere le conseguenze anche dei metodi contraccettivi, sia quelli morali che quelli fisici e spirituali, poi per le coppie, per gli per i fidanzati che poi sarebbero sposati e tutto quanto. E così mi sono buttata in questo mare senza saper nuotare. Non sapevo proprio nulla, non sapevo neanche, sai, da dove cominciare e tutto quanto, però il Signore che ti chiama poi ti mostra anche la via, e la prima cosa che dovevo fare era pregare. Sai, in preghiera ho preso anche questa decisione di interrompere con la mia vita precedente, che avevo anche un lavoro, avevo anche una casa a Tirana, e poi a spostarmi, perché io non sono di origine, sai, di Leja, io sono di origine di Elbasan, e così per me questo proprio trasloco da Elbasan a Tirana e poi da Tirana a Leja è stato un po' anche interessante e anche un po' sorprendente, perché passare dal centro al nord, per noi che veniamo dal centro dell'Albania, un po' adattarsi a questa mentalità del nord è un po' difficile, a dire la verità. Ancora non mi sono abituata, come dicevo prima anche a Don Roberto, però mi ha servito poi a capire perché le persone scelgono di fare le cose che fanno o i modi in cui agiscono in certe situazioni, però poi anche nel confronto della vita. Sai, per esempio, non mi poteva entrare, sai, nella mente non mi entra ancora come uno può cercare di avere senz'altro un figlio maschio o abortire le femmine, sai, perché sono di troppo. Che colpa ne abbiamo noi? Però comunque, e poi questo non lo chiedono i maschi, lo chiedono proprio le mamme o le suocere, e soprattutto le suocere, non i suoceri, sai, non i maschi, però le femmine. E questo poi, sai, mi faceva, mi sorprendeva e mi sorprende ancora, non è che mi sono abituata a questo fatto, però ho potuto un po' poi capire perché uno fa questa scelta e so quanto. E così io mi sono trasferita a Leja, ho smesso il lavoro proprio il 31 agosto del 2011, il 10 settembre poi del 2011 mi sono trasferita a Leja, proprio cercando di discernere un po' come andare avanti insieme col padre spirituale, tutto quanto che risiedeva a Lesia. Per questo che sono andata a Lesia, non è perché io volevo andare a Lesia, proprio perché lui risiedeva lì. E poi ho sentito nel mio cuore che proprio il Signore mi chiamava di servire là. Poi ho capito pian piano perché ce n'era tutto questo bisogno di avere questo centro e questa missione per la vita a Lesia, perché Lesia è proprio un'ora nord da Tirana, nella parte nord-ovest dell'Albania, però è anche un posto che ha radunato gente che viene proprio dalle montagne remote, anche della diocesi dove ha servito Don Roberto, di Roshen Mirdita, e poi anche quella di Sapa, che è un po' più al nord, che proprio raccoglie tutte le montagne dell'Albania, e poi in quella di Skodorpult, i montanari di là, che sono scesi e proprio hanno scelto di abitare a Lesia. La Lesia conta sui 100.000 sei, di abitanti, città e zone suburbane, sei villaggi, e così che lì c'era un po' di tutto, c'era questo conglomerato, diciamo, di gente che veniva da varie origini e da varie discendenze, e poi anche con tutta la loro povertà, che venivano a cercare un futuro migliore a Lesia, e poi confrontati diciamo con questa vita nuova, con questi problemi economici, e poi con una vita in attesa, che non sapevano che cosa fare. Così il numero degli aborti a Lesia è proprio grande, è proprio alto, e poi l'ho scoperto dopo questo anche dal fatto che Lesia ha un ospedale regionale, e anche la maternità cade, se l'ospedale della maternità cade sotto questo ospedale regionale, che raduna diciamo un po' tutte le gravidanze della zona. E per questo poi ho capito perché era importante proprio andare là. E così, dopo aver pregato per alcuni mesi, ho chiesto sia al vescovo, io sono entrata poi nella diocesi di Lesia come una laica consacrata per le mani del mio padre spirituale, e poi anche davanti al vescovo. Sono una delle uniche, credo, o forse l'unica laica consacrata albanese con questo stile di vita, che vivo indipendente, non in una comunità, diciamo, di laici consacrati. E poi un bel giorno ho chiesto al mio padre spirituale: senti, lunedì vorrei andare a pregare alla maternità. Sì, mi ha detto, perché no? Ok, cosa accade lunedì? Perché sono un po' non fissata, però mi piace a vedere quale santo è di quel giorno che posso chiamare come protettore. E quel lunedì capitava proprio San Giuseppe. E così anche lui ha avuto il suo dito, diciamo, in tutto questo. E così andai per la prima volta nel 2012 poi a questo ospedale di maternità, e ho cominciato a pregare, e poi non passò inosservato tutto questo. Poi
ho sbagliato io, sì. Volevo farti avanti, ma...
Ok. E così sono andata lì a pregare, non passò inosservato. I medici, il primo mi ha detto: ma sei in fila per una visita ginecologica? No, ho detto, io sono qui per pregare. Ma per che cosa preghi? No, prego per le ragazze e le donne, sai, che vogliono abortire. Ah! Però dobbiamo dire che la maggior parte dei medici ostetrici, ginecologi, sai, di Lesia, sono tradizionalmente cattolici, cioè non sono... solo una o due adesso che sono della zona musulmana. E poi mi ha detto: sì, fai bene. E non mi hanno fatto fuori, mi hanno lasciato pregare davanti alle loro porte e tutto quanto, perché sotto sotto si sentono cattolici, sai, sotto sotto sentono anche che fanno qualcosa di sbagliato, sai, che non è giusto, sai, prendere tutte queste vite e tutto quanto, anche se lo guardano come un semplice lavoro, sai, è il mio lavoro, lo Stato, sai, lo permette, la legge lo permette, e così se non lo faccio io lo farà qualcun altro, così prendo io i soldi. sai, anche se ad uno ho detto, sai, sono soldi di sangue, sai, però comunque mi ha detto io faccio meno dell'altro, così solo per scherzare. Comunque, e poi così sono, hanno cominciato a riferire dei casi, e sono arrivati anche i primi casi riferiti, sai, dai medici. Però mi è piaciuto, sai, questa cosa, ho detto sì, dai, stiamo stabilendo, sai, un bel rapporto con i medici. E poi ho visto che i casi che mi riferivano erano quelli proprio che non potevano pagare l'aborto, non avevano i soldi neanche per pagare l'aborto, o che non erano troppo convinte, sai, a fare l'aborto. Così, viva la signora povertà, questi bambini sono vivi adesso e proprio godono l'amore familiare perché sono accolti o nelle loro famiglie o poi sono dati in adozione in altre famiglie. Poi un medico mi disse, che adesso fa anche il direttore dell'ospedale, del tutto l'ospedale regionale, anche lui di Roshan, di origine, mi disse, senti cara, non basta solo pregare, sai, tu devi anche aiutare le mamme, le ragazze, così, perché noi non abbiamo il tempo, perché per legge lo deve fare o il medico o lo psicologo, sai, dell'ospedale, che l'hanno assunto soltanto 2-3 anni fa perché non c'era, e così i medici sono tutti strapieni con il lavoro e tutto quanto, e mi ha detto noi non abbiamo il tempo di fare le consulte con le mamme. Io ho detto sì, sono felice, sai, di farlo. E proprio da questo un discorso che ho avuto con lui è nato anche un incontro molto bello tra il direttore della Caritas diocesana, Padre Antonio, e anche il direttore di quell'epoca dell'ospedale, e così ci hanno dato una piccola stanza, che è quella che voi vedete sullo schermo, una piccola stanza di consultorio che è di 6 metri quadri, però che è la stanza più bella di tutto l'ospedale della maternità, e ci hanno permesso poi di fare queste consulte, che sai, questa stanza adesso fa da consultorio per la vita da più di 7 anni, dal 2012-2013. E poi ci hanno fatto entrare lì, non è che ci mandavano tutti i casi e tutto quanto, però ci hanno permesso poi di fare visite nei reparti di ginecologia, di incontrare le donne, di parlare con loro anche dopo l'aborto, perché anche questo è molto importante, che così almeno anche dopo l'aborto può trovare consolazione, però anche di far sì che non ritornasse più per un altro aborto, almeno capire che cosa ha fatto, e poi di fare tutto, sai, per non ritornare un'altra volta con un altro aborto, che per sfortuna, sai, succede anche così. Io ho incontrato una donna, una signora che aveva fatto 3 aborti in solo 18 mesi, sai, è proprio sconvolgente ancora per me. E poi questo consultorio, dal primo incontro finché si è aperto, sono dovuti 9 mesi, proprio giusto il tempo, sai, di una gravidanza. Sai, anche qui i numeri parlano. Poi il Signore usò, sai, proprio una bambina, la piccola Chiara, per convincere proprio il responsabile dell'ospedale a quell'epoca, sai, di darci, sai, questo posto, questa stanza. Chiara era abbandonata da sua madre alla maternità, e così io stavo aiutando con lei anche per la sua adozione poi e so quanto. E il medico si sentì in colpa e mi ha detto, noi ti abbiamo chiesto tante cose e tu ci hai esaudito tutto, sai? Tu ci hai chiesto solo una cosa e noi non te l'abbiamo dato ancora. E poi proprio in quel giorno, quando abbiamo parlato di lei, il medico ci ha dato il permesso e poi in un mese abbiamo fatto sì che il centro, il primo consultorio per la vita dentro un ospedale statale di maternità in Albania proprio si inaugurasse e si benedisse proprio il giorno della vita di quest'anno, di quell'anno, il 2 di febbraio del 2013, dal nostro vescovo Monsignor Ottavio Vitale, che lo vedete, e poi alcuni erano presenti, alcuni preti, una suora e poi un seminarista e anche padre Flavio, il mio padre spirituale, che senza di lui non avrei potuto fare nulla sai, fino adesso, è stato fondamentale. E così, e così per me era tutto nuovo, tutto da esplorare, casi e storie mai udite. Infatti pensavo che queste cose succedessero soltanto nei film o da qualche fantasia di uno scrittore, sai, che voleva proprio un po' inventare, sai, queste cose, queste storie, però erano storie vere, ma al contrario era la miseria umana toccata per la prima volta con le mie proprie mani, erano proprio queste piaghe di Gesù da asciugare, cercando di entrare in punta dei piedi senza giudicare nelle storie delicate di tante donne e ragazze o anche famiglie che si confrontavano con una gravidanza, tra virgolette, indesiderata, inopportuna, che portava guai a causa della vergogna o che aveva rotto i piani del futuro, come anche l'ultimo caso che io sto seguendo adesso. Quante volte ho pianto? Non le posso neanche contare, non posso contare le volte che ho pianto. Quante volte ho sentito anche io rabbia per quanto accaduto, ma poi ho capito che ero lì per difendere l'indifeso, il bambino. Ero e sono lì per pensare al suo futuro, alla sua vita, al suo migliore e maggior interesse. Non posso dire alle mamme né di dare in adozione i figli né di tenerli. Sai, proprio mi trovo in questa situazione così, così delicata. Posso spiegare, posso dare, sai, le alternative, posso dare tutte le informazioni, però poi questa è una scelta che loro devono prendere. Come dico a tutte le mamme, prendi una scelta con la quale puoi vivere bene, sai, e vivere in pace. Devo confessare che ai miei inizi mi sentivo come se fossi, come ho detto anche prima, buttata al mare senza saper nuotare, e così cominciai ad imparare tutto, sai, tutte le procedure che occorrono. Non sapevo niente, neanche che documenti servono per far registrare un bambino all'ufficio, un figlio all'ufficio anagrafe, e poi come deregistrare un marito morto, come spiegavo prima, o le pratiche dell'adozione. Per fortuna, quando parliamo di adozione, in Albania abbiamo due pratiche a disposizione: quella chiusa, che avete anche voi qua in Italia, però anche quella aperta. C'è un'usanza vecchia in Albania che quando un familiare non ha che non ha figli, sono proprio le sorelle, sai, i fratelli e tutto quanto, che fanno un figlio per lui e glielo danno in dono. Per esempio al nord la parola adozione non si conosce, non si usa tanto, però si conosce la parola è un figlio donato, è il figlio donato, e questa è una bella usanza che proprio il codice della famiglia in Albania ha tenuto vivo anche oggi, e poi ci aiuta tanto perché ci sono tante mamme che dicono: sì, io do mio figlio in adozione, però non voglio lasciarlo in orfanotrofio, e questo poi ci aiuta tanto, e loro prendono il coraggio di andare davanti al tribunale a dire che sì, io scelgo questa famiglia e do questo mio figlio a questa famiglia. E adesso stiamo preparando proprio il quarto caso così, mediato dal Centro per la Vita in tutti questi anni. E così, svolgendo questa missione in consultorio, ho imparato che la prevenzione migliore contro l'aborto, però parlerò anche poi alla fine, è proprio l'educazione dei giovani e degli adulti, cominciando dalle nostre parrocchie. Infatti è indispensabile per primo cominciare ad educarmi io, studiando in modo autodidatto, come ho detto all'inizio, perché ero ignorante in tante cose, e poi anche tramite dei corsi online all'estero, dei materiali e libri pro vita in inglese e italiano, anche poi partecipando anche a due convegni di Movimento per la Vita a Bibione e poi anche quest'anno a Monte Silvano. E perché materiali, come ho detto all'inizio, in lingua albanese non si trovano. Avendo poi una trasmissione mensile già da quasi 8 anni ormai alla Radio Maria albanese, chiamata Il Vangelo della Vita, mi ha aiutato poi ad accumulare materiali in lingua albanese tramite le traduzioni che facevo e continuo ancora a fare. Adesso mi sto certificando online anche sui metodi naturali per venire in aiuto ai giovani e alle coppie che vogliono approfondire proprio su questo tema. Le coppie giovani adesso stanno mostrando interesse e infatti sto seguendo alcuni anche in questo periodo. E poi dopo 7 anni, dopo aver fatto proprio tutto questo, diciamo tutta questa esperienza e anche problemi legali poi che abbiamo avuto e tutto quanto, ci è sembrato opportuno, non solo opportuno, però era doveroso registrarci proprio presso le autorità statali riconosciute poi dalla Corte nel 2018, quando abbiamo finito tutte le pratiche, e nel 2019, proprio il 19 marzo, prima che arrivassi tu, non abbiamo potuto aspettarti, ecco, abbiamo aperto anche il Centro per la Vita San Giuseppe. E poi vi racconterò anche i servizi che offriamo, sai che abbiamo offerto e continuiamo ad offrire in questo centro, e poi vi farò sapere anche un po' dove ci vogliamo muovere adesso e in futuro in questo centro. Il centro è stato benedetto dal Vescovo e dal Nunzio Apostolico in Albania. Erano presenti, sai, anche autorità religiose e civili in quel giorno, e io sono veramente molto contenta anche con questo passo avanti, perché ci permette di fare di più e di farlo in modo regolare e in modo legale, perché poi, sai, facciamo il bene, però i problemi non ci mancano e non vogliamo che diventino, sai, poi problemi anche legali. E il centro ha offerto e offre consulenza gratuita per tutte le persone che si affrontano con una gravidanza in crisi, siano queste ragazze o donne sposate o coppie che vengono a chiedere proprio queste consulte sulla vita che loro fanno fatica ad accettare in quel momento. Poi le visite ecografiche gratuite per le donne e le ragazze incinte che contemplano l'aborto, perché noi sappiamo che quando una donna va o una ragazza va a fare un aborto, non le fanno vedere l'ecografia, sai, non le fanno vedere suo figlio. A volte quando io le faccio vedere proprio anche il modello del feto di 10 settimane, mi dico: ma non è vero, non è così. O quando vado per le scuole a parlare, sai, e mostro proprio questo feto di 10 settimane, mi dicono: ah, ma questo quanti mesi ha? 6, 7? Ok, poi le altre amiche, sai, cominciano a ridere, o amici: nah, ma che ne sai, questo è molto più piccolo e tutto quanto. E io faccio la domanda: ma lei ha ragione, perché? Perché è sviluppato, mi dice. Perché non sanno che fino a 10-12 settimane di gestazione noi siamo tutti, sai, un essere umano perfetto con tutti gli organi e con tutti i sistemi, sai, nostri. Poi maturiamo, sai, ci ingrandiamo, però è così siamo, abbiamo cominciato la vita tutti. E poi consulenza gratuita sulla fertilità di coppia, questo è molto importante, come poi, sai, parlerò un po' anche alla fine di questa cosa, è che c'è di moda la FIVET in Albania adesso, sai, la fertilizzazione in vitro, e così appena uno chiede di, sai, cerca di avere figli dopo un anno, due anni, cosa fanno? Raccomandano l'in vitro, senza vedere i problemi di sotto che ci sono e che non permettono a questa coppia di avere dei figli. E poi educazione e formazione di giovani adulti sulla cultura della vita, che è fondamentale, che facciamo sai, per le scuole e per le nostre parrocchie. Corsi di pianificazione familiare naturale, questa è una cosa che io voglio veramente cominciare, ho cominciato adesso, però farlo sai, in termini un po' più regolati, non soltanto per coppie single, sai, non soltanto corsi privati, sai, con le coppie single, però anche per gruppi, se loro sono disposti a parlare di queste cose anche davanti agli altri, sai, una cosa molto regolata. E poi guarigione spirituale del trauma dell'aborto, vogliamo stabilire anche corsi sai, che seguono le mamme o le coppie che hanno subito degli aborti nella famiglia, non soltanto aborti volontari, ma anche quelli spontanei. Noi sappiamo che le mamme soffrono, io ho amiche che soffrono i bambini persi da un aborto spontaneo, ancora oggi. E poi sostegno materiale per neonati e mamme, che io vorrei veramente ringraziare Costanzo con essere Carità Bresciana, che dall'inizio ci hanno aiutato proprio a organizzare e ad avere questo magazzino per la vita anche a Leggia, perché lui è stato il primo a rispondere alla richiesta delle suore di Shenzhen a Leggia a venire in aiuto, così ti ringrazio di cuore, veramente è stato fondamentale. E poi è stato lui che con l'ultimo carico per l'Albania l'anno scorso ha proprio arredato anche l'ufficio con tutto il materiale necessario, e così grazie di cuore, veramente.
Però lo abbiamo davvero, il lavoro che con essere Carità Bresciana ha fatto, l'ha fatto per la vita, ma per un'enormità di missionario.
Per tutta l'Albania.
In costanza quando arrivava.
È così, che io proprio volevo che lui fosse qui oggi. Grazie. E così che continuiamo, sai, abbiamo fatto quasi tutti questi servizi, sai, dall'inizio, però che vogliamo proprio continuare a fare nel futuro.
Allora, sì. Tirati altri un secondo, bisogna un bicchiere d'acqua, così.
Ok.
Anche quello da dire, perché lo fermiamo un momento. No, e per arrivare adesso ad alcuni dati importanti che adesso lei ci racconterà, a partire da quel contesto che ha descritto adesso, credo che questi dati sono importanti perché ci aiutano a leggere un contesto sociale. Lei l'ha detto all'inizio, quando ha scoperto un attimino che cos'era Leggia, che come tante altre grandi città diventa il luogo dove le persone vanno a vivere scendendo, come lei descriveva, dalle montagne, perché questa è un pochettino la geografia del nord. Ma come tutte le volte che nella storia questi movimenti sono avvenuti, l'arrivo nella città diventa anche l'incontro e lo scontro con una povertà nelle quali poi le famiglie devono trovare un modo di fare un po' un braccio di ferro. E purtroppo anche, come accennava lei, e credo che i dati che adesso ci mostrerà devono anche essere letti davvero alla luce di un incontro drammatico che queste famiglie vivono, arrivando dal niente, trovando ancora più poco di niente, e dove ciò che ne fa la spese molto spesso è ancora
molte volte
vita.
Manca pure il pane, sai, molte volte manca il pane, sai, è vero, sai, tutto questo. E così io stavo adesso, sai, è venuta una mamma che non vuole abortire il suo quarto figlio, sai, è nella quarta gravidanza, però il marito le dice: se tieni questo figlio tienitelo tu, perché io non posso lavorare anche per lui, sai, o per lei. E sono situazioni gravi che poi uno, quando si confronta, sai, con queste, sai, ho detto a lei: sì, posso capire una che non ha mai avuto figli, sai, che non è mai stata sposata, però una che ne ha tre e a dire: ringrazio il Signore che ho da mangiare oggi, perché il quarto che non è nato non mi ha rubato il pane, per gli altri tre è un po' sconcertante, sai, è un po' sai, è proprio una miseria, sai, tocchi proprio la miseria. E poi sono gente che non è che vogliono veramente abortire, sai, tutto quanto, però quando si confrontano con questa povertà, perché sono andati da una povertà, sai, e ricadere in un'altra più grande, sai, è proprio, ti dà una tristezza grande. Anche
questa è una povertà che poi lasciamo andare avanti con l'Italia, sì. Che tante volte noi appunto facciamo fatica a pensare che è proprio sulle porte di casa nostra, perché non siamo chissà dove. E lo dico, tante volte la povertà dell'Albania, ma in generale dei Balcani, è proprio dovuta a questa vicinanza a noi. La causa della loro povertà è anche il fatto che sono vicini e noi non ce ne rendiamo conto, non pensiamo forse di questo. E allora,
prima di andare, sai, dai dati, quando ho cominciato a ringraziare anche Costanzo, tanti mi vedono, vedono me, sai, in prima fila, pensano che sia solo io. Per esempio, quando parlavamo anche con Francesca, con Elisabetta, diceva che ci sono altri volontari, tutto questo, sai, chi possiamo invitare dal Centro per la Vita, tutto quanto, sai, per quello che organizziamo a giugno in Albania. E Francesca diceva: no, è solo Maria Caterina e Chimete, sai, è solo lei lì, perché la gente vede solo me. Però io non potevo fare questa cosa, sai, in questi 7-8 anni da sola. Ce ne sono tanti altri che io non potrei non nominare oggi, sai, che sono dietro di me, che mi aiutano, che, e che proprio mi hanno dato una mano in tutto questo che io faccio. Per primo era il mio padre spirituale, padre Flavio, poi il vescovo, e poi tutte le suore e i preti della diocesi di Leja. Sai, quando io sono arrivata lì sembrava che, come se loro non aspettassero l'ora che arrivasse qualcuno, sai, a farsi carico proprio di questo, sai, di questa cosa, perché era un materiale che avevano proprio toccato con la loro mano, però che non potevano fare oltre alla loro missione, al loro apostolato, perché tutto prende tempo, sai, i preti devono correre da un angolo, sai, della città all'altro, o della zona o della diocesi, e so quanto. E così loro tutti poi mi hanno dato la loro disponibilità, perché quando mi arriva un caso di una certa diocesi o di una certa parrocchia, io sempre vado a parlare lì con quel parroco, sai, con quelle suore che servono, poi mi danno l'aiuto, sai, sia monetario che materiale, poi altre cose che possono, sai, aiutare in tutto questo. E poi sono tanti i laici. Io non avrei mai immaginato di avere un avvocato e un notaio gratis, sai, in Albania, che mi aiutano, sai, in tutto questo. Poi tanti altri professionisti nei loro campi, quelli che lavorano negli uffici statali, sai, le persone che lavorano nell'ufficio anagrafe, e tutto quanto, tutti molto cordiali, sai, molto aperti, molto accoglienti, che io non mi immaginavo mai di anche fare certe amicizie e poi anche collaborare, sai, così bene in tutto questo. E poi ci sono tanti anche i volontari, quelli che pregano, quelli che vengono in magazzino. Adesso abbiamo anche un piccolo gruppo di volontari che si stanno formando proprio nella cultura, sai, per la vita, che poi possono servire anche al centro. E così io non avrei mai potuto fare, sai, tutto questo senza il loro aiuto e senza il loro contributo, anche non soltanto personale, però anche professionale. Io ho imparato e sto imparando ancora da loro. Però anche se non posso, sai, non mi piace contare, non mi piace, sai, tenere i numeri, però dobbiamo dare al Signore quello che spetta a Lui, sai, dobbiamo far giustizia a quello che Lui fa, e così raccontiamo un po' di quello che abbiamo fatto, sai, dei dati importanti del centro. Circa 50 bambini salvati dall'aborto, sai, 7 dei quali dati in adozione aperta e chiusa. Posso dire che soltanto per uno di loro, che non so in quale famiglia è stato adottato, tutti gli altri sappiamo e stanno molto, molto bene, sia in Albania che all'estero. E poi sono circa 90 le famiglie che sono state aiutate in diverse difficoltà con i loro figli. Sai, quando aiutiamo una mamma con una gravidanza non pianificata, in attesa, so quanto, non aiutiamo solo lei, aiutiamo anche gli altri figli. Una vita è sempre vita, sia in grembo che fuori dal grembo. Non è che facciamo selezioni, no. Non è questo qua che avevi in grembo, così non ti aiutiamo. Questo non può succedere. E poi circa 270 le donne che sono state consultate nel consultorio e nel centro riguardo questioni di riproduzione in fase post-aborto. E anche questo è molto importante. E poi più di 200 i giovani e più di 300 gli adulti che sono stati formati riguardo alle conseguenze della contraccezione e dell'aborto, e adesso anche in fertilità umana, che abbiamo cominciato a fare questi corsi. Ahia, ho dimenticato questo. E adesso vi presento con alcuni dei miei figli, quelli che io chiamo i miei figli. Qui abbiamo Emanuele, Anton, Ioana e Cristela. Emanuele è stato adottato in Francia e adesso i suoi genitori adottivi hanno avuto anche la gioia di avere una figlia biologica. Sei, sei mesi dopo aver adottato lui dall'Albania, la mamma è rimasta incinta. Era anche una coppia giovane che avevano deciso dall'inizio, sai, non perdiamo tempo, adottiamo e poi se viene, viene. Così. Poi Anton è stato uno dei primi che è entrato a casa mia perché abbiamo avuto un piccolo progetto con la Caritas Diocesana di Leja di affittare una casa per le mamme in difficoltà, e lui è stato quello che ha inaugurato, sai, questa casa. Abbiamo avuto questa esperienza per 2 anni e mezzo, 3, poi abbiamo chiuso perché volevamo farlo come si deve, sai, e stiamo anche sognando una casa d'accoglienza che preghiamo il Signore che venga il più presto possibile, perché ce n'è bisogno tanto. Poi Ioana è nata anche lei 2 anni fa, la mamma prima pensava di lasciarla, di darla in adozione, ma poi è tornata dall'Italia a prenderla, sai, 2 settimane dopo, e così vivono insieme in una bella famiglia. E poi abbiamo Cristela, è la terza nella sua famiglia. Per povertà volevano, sai, abortirla, poi abbiamo fatto una visita a casa insieme con padre Flavio e così si sono convinti a tenerla. Adesso non possono farne senza di lei. La famiglia ha emigrato in Francia per il momento, lei è stata battezzata lì e vivono tutti là. Adesso lei va a scuola, ha più di 7 anni, ha fatto 7 anni quest'anno. E così abbiamo questa è la Chiara, questa è la famosa Chiara, che ha passato anche un periodo di 2 mesi nel convento dei frati a Leja per poi essere adottata da una famiglia, da una coppia che non avevano figli da 20 anni. E poi dopo la sua adozione loro hanno adottato anche un figlio maschio che è Francesco, è molto francescani, sai, questa famiglia. Però Chiara ci ha fatto trovare proprio l'avvocato, perché l'avvocato è il suo zio, e così lui è diventato un avvocato anche di famiglia dei casi di adozioni, che sta aiutando adesso altre coppie con il suo lavoro pro bono, sai, in aiutarli ad adottare figli, sai, ad aiutarli con le pratiche dell'adozione, sia quella chiusa che aperta. E qui abbiamo altri 4. Alvi, insieme con sua madre, e qui veramente vorrei fare un grande, cioè, esprimere una grande gratitudine allo Stato italiano e poi a tutti quelli impegnati nel Movimento per la Vita, per averci aiutato anche noi albanesi e anche le donne albanesi con gravidanze in crisi, perché ci hanno aiutato a salvare 2 vite, sia quella del bambino anche quella della madre, perché da noi per, diciamo un po' per questioni di disonore nei confronti, sai, dei familiari, della famiglia, e so quanto una ragazza non sposata può anche trovarsi in pericolo di vita, specialmente nelle zone del nord, però non solo. Queste cose possono succedere dovunque in Albania. Così Alvi e sua madre sono arrivati in Italia dopo il suo parto e hanno trovato rifugio, diciamo, qua in Italia. Lei poi si è sposata con un ragazzo albanese che vive qua e lui ha accettato Alvi come suo figlio biologico. Sai, lui ha preso su di sé la colpa dell'altro, cioè del papà biologico, e ha presentato Alvi come suo figlio biologico davanti ai familiari di lei e ai familiari di lui, e adesso hanno fatto anche un altro figlio e così vivono felicemente sai, qui in Italia. Poi abbiamo Andrea e Caterina, anche questi sono spostati con la mamma dopo il divorzio con il papà qua in Italia, per trovare rifugio qua, perché la famiglia di lui e anche lui voleva l'aborto di tutti e due, sia del primo che del secondo, pur essendo sposati. E così lei ha scelto di abortire il marito e di tenere i figli, diciamolo così. Poi abbiamo Marigona, che è uno dei primi casi che uno dei volontari proprio del centro ha proprio convinto di non abortirla, una famiglia molto ricca, però con l'idea che dai, finiamo la scuola, sai, non facciamo figli adesso, siamo fidanzati, poi ci sposiamo, faremo un altro. Noi invece poi sono sposati, è nata Marigona, seguita da due altri, sai, una sorella e un fratello, e vivono tutti felici, sai, che non era una questione di soldi. Questa è una questione, cioè, scegliamo di scelta, scegliamo di non fare figli adesso. Poi abbiamo Daniel, anche questo uno dei casi che abbiamo ospitato nella casa, che adesso vive con sua madre a Leja. Si sono stabiliti bene, anche se lei non si è sposata, però che vanno avanti tutti e due. E qui abbiamo Josefina, Gloria e Matea. Matea e Josefina sono due bambine che sono cugine, vengono tutte e due da due sorelle dalle zone remote dell'Albania, che sono tutte e due date in adozione aperta, che io conosco tutte e due le famiglie, ho fatto un po' di intermediaria e sono contenta ogni volta che... E infatti Josefina domani compie 3 anni. Così è il suo compleanno proprio domani. Poi abbiamo Gloria, che è la settima nella sua famiglia. Lei è nata, è bellissima, è nata con una malattia al cervello, però adesso la stiamo aiutando anche a recuperarsi. E qui vi presento anche Emma e Monica, sono due bambine della comunità rom egiziana dell'Albania, che anche loro vivono in una situazione molto precaria e molto più povera della popolazione generale, diciamo, dell'Albania, e che le abbiamo aiutate a farle nascere, poi anche aiutarle ad andare avanti con la loro vita. E qui vi presento l'ultimo arrivato. Padre Flavio dice sempre: se le mamme non mettono un nome al proprio figlio, saranno Joseph 1, Joseph 2, Joseph 3. Continuiamo con San Giuseppe, che è il protettore, e a me piace tanto questo nome. E così non è a caso, sai, so questo. E Joseph dorme nella stessa stanza con me, insieme con sua madre. E poi la preghiera è stata veramente fondamentale, è stata la base, la fonte, sai, del nostro lavoro. Cominciamo con la preghiera, finiamo sempre con la preghiera. Abbiamo organizzato dall'inizio alcune veglie, piccole marce, diciamo, dentro la città di Leja per la vita, con la messa per la vita con il vescovo, e poi facendo una piccola processione in preghiera dalla cattedrale di Leja fino alla maternità, e che ha avuto dei risultati molto positivi. Poi da 3 anni che abbiamo cominciato con l'adorazione eucaristica lì dentro la maternità. Prima era di martedì, adesso è ogni mercoledì dalle 9 fino alle 11:30, così, e continuiamo con fedeltà. Sai, con questo portiamo proprio Gesù, il Signore della vita, nel posto, sai, dove purtroppo muore, anche muore la vita, perché sono gli stessi medici quelli che aiutano a far sì che la vita nasca, e poi sono proprio quelli che con le loro stesse mani anche aiutano che la vita muoia. Ora, in futuro, abbiamo queste due direzioni, diciamo, del nostro lavoro. Prima è consulenza, aiuto concreto nei casi di una gravidanza in crisi, quello che abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare, e poi la formazione dei giovani e degli adulti sulla cultura della vita, sai, diffondere questa cultura della vita, non soltanto a Leja. Adesso stiamo pure anche cercando di fare dei progetti anche per le altre diocesi. La missione, soltanto così per leggerla, il Centro per la Vita San Giuseppe, secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica, protegge la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale della persona. Questa è la missione che ce l'hanno approvato dalla Corte, così che volevamo mettere il nostro timbro, sai, anche lì, a dire che è stato, sai, proprio... diciamo approvato anche diciamo così, per legge, non per legge, però dallo Stato, anche questa difesa, la difesa della vita. La vita è il dono più prezioso che abbiamo ricevuto dal Signore e tramite il quale siamo venuti in esistenza e rimarremo in esistenza per sempre. Come tale, la vita deve essere protetta ad ogni costo e con ogni mezzo legale e morale da tutti. Vogliamo diffondere questa cultura della vita. E poi per questo motivo il nostro centro si impegna, tramite la formazione dei giovani e degli adulti, di diffondere la cultura della vita e di incoraggiare essi a diventare protettori della vita con le loro decisioni e le loro vite. Attenzione speciale sarà dato, sì, alle madri, alle coppie che si confrontano con una gravidanza non pianificata, aiutandoli sia tramite la consulenza anche tramite l'aiuto concreto di accogliere la nuova vita. E poi... senza soffermarmi tanto, questi sono gli obiettivi e le attività, alcuni degli obiettivi e delle attività che noi vogliamo svolgere come centro per la vita, stai offrendo questi servizi di consulenza, offrendo il sostegno concreto e aiuto materiale, e poi incoraggiare la comunità e le altre organizzazioni tramite l'educazione e i programmi formativi ad aiutare gli interessati a capire la nuova situazione che comporta una gravidanza in crisi, cioè una gravidanza non pianificata, e poi o l'aborto, e poi anche fornirli con i mezzi per superarle. E poi vogliamo usare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, risorse mediali esistenti, sito web, libri e depliant, radio, tv, conferenze come queste e altri convegni che faremo anche a giugno. Tra altri metodi cerchiamo di incrementare, sai, di far crescere la sensibilizzazione della comunità sulla santità e il valore inestimabile di tutta la vita umana, le alternative contro l'aborto, anche l'adozione, e poi i servizi esistenti di supporto per le persone che vivono una gravidanza non pianificata o senza sostegno o le conseguenze di un aborto precedente. E poi anche le conseguenze fisiche e psicologiche dell'aborto sulla madre, sul padre e sui loro familiari. Non è che l'aborto tocca soltanto la madre, ci tocca a tutti. Sappiamo molto bene se abbiamo toccato con la mano, sai, questo fenomeno. E poi stabilire e mantenere dei buoni rapporti con tutte le istituzioni governative e privati nel campo del benessere sociale, con lo scopo di potenziare l'aiuto che si deve dare alle donne, ragazze e coppie con una gravidanza in crisi. E poi per ultimo promuovere l'adozione come l'alternativa migliore e definitiva contro l'aborto, agendo in stretta collaborazione con il Comitato Albanese d'Adozione e con ogni altra istituzione governativa o privata che è autorizzata a trattare questi casi in Albania. Per sfortuna l'adozione aperta non si può fare con gli stranieri, si può fare soltanto con i cittadini albanesi. Perché ricevo tante chiamate anche da suore che mi conoscono, sai, abbiamo una coppia in Italia che vorrebbe una bambina come Chiara, sai che ci dicono così, e dico no, per gli italiani non si può fare, sai, devono essere albanesi, perché questa è una clausola soltanto per dentro l'Albania. E così questo è un po' il quadro nel quale noi lavoriamo, agiamo e svolgiamo le nostre attività in Albania, è quello che vogliamo fare anche nel futuro.
Chiederei una battuta proprio conclusiva, ma in conclusione prima del plauso numeroso, che riporta un po' al titolo: una donna per l'Albania. In una società che ha una cultura che ha dei tratti fortemente legati all'identità dell'uomo, oggi in una società che sta cambiando come quella albanese, qual è il ruolo della donna nella terra di Albania?
Prima di tutto dobbiamo chiarire che l'Albania, gli albanesi sono molto, pro bambini, diciamolo così, se un figlio viene in vita, siamo sempre molto pro ai figli e sto qua, non è che abbiamo un'avversione e sto quanto. La cosa dell'aborto è una cosa nuova, in Albania, da 30 anni che è stata legalizzata, è venuta, io dico sempre, con gli aiuti dell'ONU, delle Nazioni Unite o della Banca Mondiale o dell'istituzione monetaria. Il Fondo Monetario Internazionale e tutto quanto, perché è stata una clausola, sì, volete da mangiare o volete dei soldi da ricostruire il paese, ecco l'aborto. E così la situazione dell'aborto in Albania è, io direi che è grave, è nuova, e così la donna albanese in questo momento non sa dove trovarsi, a dire la verità, perché è sotto la pressione dei mezzi economici, di un lavoro, poi della famiglia allargata, poi della migrazione interna, scendendo dalle montagne, andando da qua in là e tutto quanto, una malattia in famiglia. È così che il suo ruolo io non saprei definirlo bene, però la verità, io distinguerei quelli di sopra i 30 anni e quelli di sotto i 30 anni, perché io vado per le scuole e vedo che la teoria gender è un po' diffusa, è entrata dappertutto, è entrata anche da noi e sta facendo dei danni enormi, sta facendo dei danni enormi. Così dobbiamo ridare il suo ruolo alla donna albanese, e questo si fa tramite l'educazione. Però quelli la mia età, sui 40, sopra i 30 e 40, sono sempre quasi sempre pro vita e tutto quanto, però poi ti dicono: sai, ma se è malato il bambino, se la mia vita è in pericolo, o se è uno stupro e tutto quanto, mettono sempre queste punti interrogativi, però generalmente sono pro vita, però poi la cultura della morte è entrata anche da noi, con un pezzo di panna ci hanno dato anche questo, ci hanno detto: per mangiare dovete far morire e so quanto. E così l'aborto si è legalizzato nel 95, però con dei regolamenti specifici dal 91. Poi i dati statistici sono scarsi, però secondo i nostri calcoli più di 500.000 albanesi hanno perso la vita a causa dell'aborto, e poi l'Albania è da tanti anni che non passa ai 3 milioni. Adesso con l'emigrazione la seconda onda, diciamo, dell'emigrazione così diffusa in Albania, non so se siamo neanche 2 milioni. Un milione solo vive a Tirana, alla capitale. Così 500.000 vite perse dall'aborto non sono poche in 30 anni. E poi è in crescita l'aborto con la pillola abortiva, e che non si conta come aborto nelle statistiche, anche se viene con l'emorragia, la donna o la ragazza, tutto quanto, è un'emorragia, non è un aborto. O non è un aborto volontario, è un aborto spontaneo. E poi il tasso di natalità purtroppo è calato molto, a 1,35 nel 2018. Immaginiamo un po' quant'è quest'anno.
I giovani sono andati via.
Ecco, chi fa figli? E poi la FIV è in crescita, come dicevo prima, sta aumentando il numero degli embrioni morti poi, e che nessuno li considera come vita umana. Ho incontrato una signora a Leja, dopo 20 anni, una gravidanza difficile, concepita tramite la FIVET, con gemelli, era il 6° mese, e poi gli ho fatto la domanda cruciale. Ti faccio le mie felicitazioni, sai, i miei auguri per questi 2 figli, sai, che Dio ti benedica questi figli e tutto quanto, perché lui dà la vita, però che cosa farai con quegli embrioni che sono in freezer? Sai, quelli congelati? Non se ne era neanche accorta, sai, che cosa si fa con quelli? Perché non hanno idea. E poi nel 2002 pochi albanesi sanno che l'Albania ha passato anche la legge della maternità surrogata, che vuol dire l'utero in affitto. Non vi sorprenderete quando sentirete che ci sono degli italiani che vengono in Albania, delle donne italiane che vengono in Albania, che qui per regolamenti, per l'età e tutto quanto non possono farlo, vengono a farlo in Albania, poi che costa anche meno. E così questa è la situazione poi dell'aborto, che tutte queste pratiche poi aumentano il numero degli aborti che non si registra, che non si pubblica, che non entra nelle statistiche, però che noi possiamo calcolare sapendo, sai i trend, diciamo così, di moda di fare figli. E poi l'educazione, che è molto...
L'ultimo capitolo è l'arrivo dell'impegno ultimo.
Sì, e qui siamo nelle scuole. Questa è una scuola cattolica dove mi avevano invitato, a fare questi incontri con i giovani, che sono risultati molto interessanti. E io punto sempre sull'educazione, è l'arma forte che abbiamo se vogliamo costruire una cultura della vita e se vogliamo dare un futuro sicuro, ai nostri giovani, ai nostri figli, in un domani, l'educazione per la vita. Perché già la teoria gender è entrata nelle scuole, io dico sempre anche ai nostri vescovi, li abbiamo persi i giovani. Perché l'educazione che prendono a scuola è scarsa, è molto scarsa e molto contro vita. E così noi dobbiamo fare il nostro lavoro, entrare lì dove possiamo per le scuole, e poi abbiamo il sistema parallelo che sono le parrocchie, sia con gli adulti che con i giovani.
Grazie per
questo. Grazie a voi. Spero di non
prima di andare a chiudere, se qualcuno ha qualche piccola curiosità da aggiungere alla narrazione che abbiamo ascoltato, e poi andiamo a chiudere.
Sono 30 anni e sono presidente del Centro di Idee di Genzano. Una magrissima, magrissima consolazione, quando hai accennato il discorso delle pillole, non ufficialmente abortive, ma che lo sono, ma grandissima consolazione non è solo in Albania che è in crescita questa cosa. Mi è piaciuto l'ultimo cosa, l'ultimo appunto sul discorso delle parrocchie. Io vedo la parrocchia di una scuola cattolica. Noi abbiamo celebrato, stiamo finendo di celebrare, lo faremo domenica a Rivoltella e poi domenica dopo con una presentazione teatrale, la giornata per la vita. Siamo stati con Bruna e con un'altra volontaria su nella zona per la provincia di Brescia, no, non proprio alta, Gavardo. Stiamo vedendo se si può piantare una piantina di centri di vita lì. E mi fa il congresso un paio di fa in diretto, ma se vita, pacca. Siamo venuti a risvegliare le coscienze assorbite, tentare. Insomma, la gente che dorme, no? La gente che dorme, dorme. Era la gente una dormiveglia che era più pericolosa. Perché il discorso che facevi tu della teoria del gender o quant'altro, a me non fa paura la parte di persone che non credono nella vita. A me fa paura la grande parte di persone che dicono di credere nella vita, dicono di essere contro l'aborto, ma non lo fanno. Non so se sono ancora, c'è un solo prete, quindi forse ce la capiamo. La fatica più grossa è portare il nostro messaggio all'interno delle parrocchie. Questa è una delle cose, scusatemi, più grave che c'è.
È vero. È vero. Io sempre. Io dico questo anche ai volontari del centro. Quando facciamo la formazione, e dico che sì, incontriamo tante persone che mi dicono stai facendo un bel lavoro, siamo tutti contro l'aborto e tutto quanto, e io faccio la domanda cruciale: e se fosse tua figlia incinta, non sposata, cosa avresti fatto? E non rispondono. E questo vuol dire che c'è bisogno di educare, di formare nelle nostre parrocchie. O per esempio quando sappiamo come che vita fa uno e che vita fa l'altro e tutto quanto, come si comporta e tutto qui. Però la vita è sempre vita. Abbiamo avuto l'occasione di aiutare due sorelle con malattie mentali a Leja che sono rimaste incinte, una parecchie volte, ha avuto anche 2-3 aborti e adesso ha 2 figli. Ha un figlio e l'altra che ha fatto 2 figli consecutivi un anno dopo l'altro, perché tanti maschi abusavano di loro. E così queste qua erano in aperto, in difese e tutto quanto, e le abbiamo aiutato a far nascere questi figli che probabilmente anche loro hanno delle malattie mentali, hanno problemi mentali e tutto quanto. E non sono stati pochi cattolici che vanno ogni domenica in chiesa, che si confessano regolarmente, che prendono l'Eucaristia, che leggono da lambone, che mi hanno detto: ma scusa un attimo, queste qua, forse l'aborto qui, sai, non nominavano l'aborto, sai, ma non è giusto, sai, o qualcos'altro, o poi perché non le fanno la legazione delle tuba, sai, perché non le fanno legare le tuba. Ok, ho detto, abbiamo tolto questo problema, e quello delle malattie sessuali, sai, sessualmente trasmettibili, e quelle, sai, della loro vita, sai, del loro uso ed abuso, sai, queste sono persone umane, non possiamo trattarli così. Così che abbiamo proprio bisogno di cominciare dalle nostre parrocchie. E poi c'è anche un'altra cosa che risale qui, che è l'importanza che hanno i genitori a trasmettere la cultura della vita ai loro figli. Cioè, i genitori devono prendere, devono assumere questo loro dovere. Non è il dovere della chiesa, non è il dovere, sai, della parrocchia, del prete, della suora, non è il dovere dell'insegnante a scuola a dire a mio figlio, sai, cosa fare a 15 anni con la propria sessualità e tutto quanto. Però dobbiamo educare. Dobbiamo cominciare dai genitori e poi anche dagli adulti e poi continuare anche con i nostri giovani. Cioè, salvare chi possiamo.
Si tende a rimandare sempre gli altri.
Non dobbiamo rimandare, ecco. No, non dobbiamo rimandare agli altri. Prego. Il nostro dovere dobbiamo farlo noi poi. se qualcuno vuole. Se... Io vi ringrazio veramente. Grazie di cuore, grazie di tutto quello. E poi pregate per me e per il centro. E l'aiuto grazie. Più grande che ci potete fare. Grazie mille. Grazie.